State ascoltando Radio Popolare, la radio di chi sente.
I hear something saying.
Istanbul, Istanbul, cantavano i Litfiba di Desaparecido. Incrocio delle razze, degli uomini brucerà. Non so se l'abbia cantata anche il professor Santoro ieri sera.
No, l'ho cantata, ero molto sereno, anche perché ho in mente le parole dell'allenatore
di chi?
Dell'Emporio Armani Exchange, che ha dichiarato che lui se n'è andato da Israele perché tanto a Milano non conta vincere, conta lo stile, quindi questo fa capire tutto.
Sul piano dello stile ne siete usciti bene, quindi?
Oh, assolutamente, arriveremo ultimi, sicuramente, ma con grande stile, le divise sono bellissime.
E beh, d'altra parte, essendo l'Armani Jeans, lo stile è la cosa più importante. Buongiorno, professor.
Buongiorno.
Sappia che è stato irriso dal collega professor Di Stefano in un fuori onda che presto pubblicheremo, così come avviene normalmente con le intercettazioni telefoniche, ma non è di questo, non è della sconfitta.
Non è assolutamente vero, ho solo detto che saresti stato di cattivo umore.
No, ma no, non si perde con stile, ripeto, se l'allenatore dell'Emporio Armani Exchange dice queste cose, bisogna adeguarsi tutti, no?
Oggi la parola chiave è stile, mentre invece la parola magica della manovra è web tax. Finalmente arrivata, approvata la norma per far pagare più tasse in Italia alle grandi società digitali, ma la domanda che tutti si pongono è: funzionerà?
Qualche dubbio c'è. Allora, innanzitutto facciamo un breve riassunto dalle puntate precedenti, perché ne avevamo già parlato di questo tema, ovviamente. Avevamo detto che una delle difficoltà è quella di definire la cosiddetta base imponibile, cioè su che cosa si fa pagare un'imposta del genere, Allora, avevamo anche detto che il problema dal punto di vista proprio giuridico e di compatibilità con i trattati internazionali è che prevederla come un'imposta sul reddito è problematico perché le imposte sul reddito esistono già e rispondono a determinati principi per cui esse vanno pagate dove il soggetto ha una residenza fiscale o una stabile organizzazione, cosa che non si verifica per queste società, prendiamo Google, Amazon, che sono fiscalmente residenti in determinati paesi scelti ovviamente non a caso e però operano altrove senza stabili organizzazioni. Allora, per superare questo problema, la web tax all'italiana prevede che l'imposta venga pagata sul fatturato, quindi non sul reddito, che è la differenza tra i ricavi e i costi, ma sui soli ricavi ottenuti verso soggetti, quindi vendendo servizi a soggetti, persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio italiano, e l'imposta sarebbe pari al 6% di questo fatturato. Problema apparentemente risolto, nel senso che la base imponibile è formalmente diversa. In realtà anche qui, siccome ovviamente il fatturato è un componente del reddito, si tratta di una distinzione, diciamo così, più formale che sostanziale. Ma facendo finta che questo problema sia risolto, si pone il problema di come applicarla questa imposta. E allora il testo approvato prevede due meccanismi diversi, a seconda che il soggetto che eroga il servizio sia residente o non residente, perché ovviamente hanno dovuto prevedere anche il caso in cui il servizio sia erogato da soggetto residente, cosa che peraltro nella pratica si verifica pochissimo e non ha nessun aspetto problematico, è una normale imposta che verrà pagata con le normali procedure. Ma nel caso in cui il soggetto sia non residente, appunto, quindi non abbia né una stabile organizzazione né null'altro, allora si è prevista una sorta di ritenuta, una ritenuta d'acconto, cioè come dovrebbe funzionare. Quando il cliente paga il servizio ottenuto da una di queste società, l'intermediario finanziario, cioè la banca, su questo pagamento effettua un prelievo, una ritenuta. E quindi è sostanzialmente appunto un sostituto d'imposta, cioè agisce così come fanno per esempio i sostituti d'imposta dei lavoratori, i datori di lavoro che prelevano già la fonte d'imposta. Tutto bene? Mica tanto, perché questo ovviamente lo si può prevedere solo a carico degli intermediari finanziari italiani, delle banche italiane. Ma nulla vieta a un soggetto che paghi un servizio ad una società non residente di utilizzare un intermediario finanziario estero a cui non può essere imposto l'obbligo di applicare una ritenuta, evidentemente perché non è assoggettato alla disciplina italiana.
Quindi ci sta dicendo se il direttore finanziario di Google non è un fesso, non si serve più dell'intermediario italiano per l'erogazione dei servizi, ma a questo punto può aggirare servendosi...
No, ma non quello di Google, quello del cliente di Google. Ora, uno potrebbe pensare, il cliente di Google c'ha la banca italiana, perché dovrebbe rivolgersi all'estero? La semplice ragione è che Google potrebbe modificare i prezzi facendo capire che Se viene usato un intermediario italiano e quindi viene operata la ritenuta, il prezzo aumenta della ritenuta. Quindi traslando, diciamo, sul consumatore. E invece se viene usato un intermediario estero, cosa perfettamente legittima, e che in alcun modo, se si tratta di un soggetto comunitario, la legislazione italiana può impedire, perché sarebbe una discriminazione che verrebbe subito sanzionata dalla Corte di Giustizia. Cioè io posso usare un intermediario francese, tedesco o lussemburghese al limite, o anche irlandese, per pagare Google sul suo conto, che ovviamente sarà all'estero, transazione estera su estero, nessuna applicazione della ritenuta. E quindi a questo punto
l'unica è chiudere il Lussemburgo.
No, l'unica è trovare una soluzione a livello europeo, cioè forse l'unico significato che può avere la web tax è semplicemente quello di funzionare da forma di pressione nei confronti dell'Unione Europea, perché si trovi una soluzione, ma le soluzioni nazionali chiaramente non, non possono funzionare, appunto, non sono soluzioni.
Anche perché sul piatto, lo ricordiamo, ci sono 70 miliardi di euro che le grandi società eludono ogni anno, stando alle stime di uno studio fatto dal Parlamento europeo. Grazie.
Sì, ecco, una sola specificazione, non sono 70 miliardi in Italia, di
cui a livello europeo.
Perché poi si sentirà in campagna elettorale dire che la lotta all'evasione si risolve il problema facendo pagare le tasse alle multinazionali. Dobbiamo fargliele pagare, ma che il problema dell'evasione sia quello è veramente una delle tante panzane che girano e continuano a girare, che ai politici fa comodo dire, insomma.
E poi, professor Santoro, diciamocelo una volta per tutte: il vero problema non è l'elusione, il vero problema è il pick and roll, e risolvere quello è molto più complicato.
È l'unico gioco offensivo che ha l'Armani, e dopo un po' le difese lo capiscono, anche se sono scarse come quelle del
certo. Fossero Stoudemire e Nash sarebbe un'altra cosa, ma non
quello
siamo...
che conta è lo stile non vince.
Perfetto. Grazie per la lezione di stile di oggi. Buongiorno, professor Santoro.
Arrivederci.
Non so se il risico delle nomine abbia un suo stile, certamente ha un suo rituale di trattativa. Abbiamo parlato della Consob prima, e il presidente della Consob sembra essere candidato alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, Vegas, in pole position, e per sostituire Vegas alla Consob...
Ed è serio. Non è una barzelletta. No, nel senso che uno che ti ascolta potrebbe avere dei dubbi.
No, assolutamente. D'altronde si dice anche Reagan faceva l'attore e poi ha fatto il presidente degli Stati Uniti, quindi perché Vegas non potrebbe fare il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio? Ma intanto, appunto, si stanno giocando le nuove nomine. Si è fatto il nome anche di Letizia Reichlin.
Sì, si è fatto il nome di Letizia Reichlin e secondo me, appunto, Lucrezia Reichlin, che però non si è, il premier Gentiloni l'avrebbe consultata direttamente, ma non c'è la certezza che la Lucrezia Reichlin abbia voglia di lasciare il suo ruolo a Londra e le sue ricerche universitarie per assumere un incarico così complesso come quello, appunto, di presidente della Consob. È più probabile che si possa andare verso una soluzione interna, e cioè in particolare il Giuseppe Maria Berruti, che è un consigliere di nomina recente e che nelle vicende in specifiche si sarebbe distinto per un certo rigore e una posizione più dura di quella del oscuro, per certi versi inesistente, presidente attuale della commissione di controllo sulla borsa. Ricordiamo che Vegas si è distinto per quasi nulla, se non per aver azzerato l'ufficio che faceva le simulazioni sui rischi, l'ufficio dove un po' di tempo fa c'era Minella, che è stato anche per un breve periodo assessore del comune di Roma, e che era l'ufficio incaricato produrre quei report, sembrano molto importanti, sull'elaborazione del rischio attraverso strumenti di analisi quantitativa matematica dei prodotti finanziari, in particolare dei prodotti complessi. Per la Banca Italia non è possibile alcuna proroga, anche per motivi e opportunità politiche, quindi la settimana prossima il governo dovrà decidere, appunto, chi nominare, anche perché è una nomina che di fatto passa al vaglio solo della Presidenza della Repubblica, mentre è molto più complessa e probabilmente si finirà con una proroga quella che riguarda la nomina per l'autorità per l'energia, perché la normativa prevede che le ipotesi formulate dal governo vengono poi sottoposte al vaglio di una maggioranza qualificata da parte delle commissioni parlamentari, e sotto elezioni e in un periodo così breve è praticamente impossibile che si possa raggiungere un ampio accordo dei due terzi dei componenti delle commissioni industria di Camera e Senato.
Vabbè, vedremo se invece ci sarà l'accordo per Vegas alla presidenza della Lega Calcio. Intanto, mannaggia, lo sapevo, stavo leggendo il Corriere era online e intervistano un tizio che aveva cominciato a comprarsi bitcoin quando valevano un dollaro e adesso lo valgono più di $10,000, è diventato milionario. Lei sta roba le sapeva? Glielo rimprovero ogni volta e non me le ha dette.
Ma guarda, è una vera gigantesca bolla di dimensioni preoccupanti e spaventose, l'abbiamo detto più volte anche sì, con largo anticipo, perché ieri il bitcoin ha perso il 20% in un solo giorno, quindi vale $9,000, era arrivato a toccare gli 11,000 e non è escludibile che queste quotazioni possano dissolversi nell'arco di qualche giornata.
Ho capito, ma intanto valevano uno e adesso valgono 9,000. Stiglitz ha tuonato e ha detto basta, bisogna eliminarli i bitcoin, è tutta invidia.
Ma no, ma non stiamo parlando di azioni che già sono pericolose, stiamo parlando di bitcoin. Quale probabilità c'è che tu domani, avendoli costati a 1,000, li riesca a rivendere a 9,000, è tutta da verificare, quindi che si trovi qualcuno disponibile a comprare a queste,
guardi,
a queste quotazioni.
Io ce ne ho due di bitcoin.
Ah, ce ne hai due?
Due, quindi sì. Fanno 18,000 euro. Glieli do a 13,000.
No, grazie, ne faccio meno.
Ma
no,
perché?
No.
Me li rivende sul mercato e guadagna 5,000 euro in un colpo solo.
Sì, li trovi tu, quelli che li comprano a queste cifre.
Sì,
insomma.
Mamma mia, che diffidenza.
No, non è diffidenza, è oggettivo rischio, come si è detto più volte, di gigantesca bolla, anzi secondo alcuni addirittura ci sarebbe il rischio di un schema Ponzi, non tanto nello strumento, lo strumento è molto interessante, è molto valido, quanto nelle modalità di natura speculativa che si sono create intorno allo strumento Bitcoin.
Ci sarebbe da parlarne a lungo, ma abbiamo solamente 7 minuti e un sacco di cose di cui parlare. Per esempio l'OPEC che ha deciso di estendere l'Italia alla produzione fino al 2018 e lì a giocare un ruolo da protagonista in tutta la partita non sono tanti paesi del Golfo quanto Putin.
È proprio Putin che sta giocando al suo ruolo principale, molto più dei paesi del Golfo che sono in difficoltà con un sacco di problemi e di tensioni, in particolare tra Arabia Saudita e gli altri grandi produttori, e quindi chi sta giocandosi la partita e se la sta giocando al meglio è proprio Putin, che ha di fatto annunciato ieri il raggiungimento di questo accordo per il prolungamento dei tagli alla produzione anche al 2018, immediata la reazione positiva dei prezzi che si sono ulteriormente incrementati a $57,6. Quindi il prezzo del petrolio continua a crescere, continua a consolidarsi e intanto la Russia sta cercando di mettere le mani sulla compagnia pubblica venezuelana, approfittando della crisi finanziaria e del mancato rimborso di parte delle obbligazioni. È stato firmato un accordo per dilazionare nei prossimi 10 anni il pagamento di 3 miliardi di debito che il Venezuela dovrebbe rimborsare alla stessa Russia e si sta consolidando sempre di più l'ipotesi che Rosneft possa diventare l'azionista di riferimento, sfruttando anche appunto un credito che vanta dell'azienda pubblica venezuelana Petroelos de Venezuela, una botta abbastanza rilevante anche alle ambizioni come al solito di dominio regionale da parte degli Stati Uniti.
Dobbiamo tornare a parlare del nuovo capo della Fed che ha cominciato a fare il suo lavoro e sostanzialmente ha cominciato a dare il via alla deregulation bancaria così come si era prospettato.
Sì, ha annunciato di essere pronto alla deregulation, questo ha lasciato un po' di sorpresa perché le regole sulle banche si era convinti che sostanzialmente Jerome Powell dovesse mantenere una linea di continuità rispetto alla uscente Janet Yellen, e invece davanti al Congresso che deve confermare la sua nomina come appunto governatore della Fed. Powell si è dimostrato molto disponibile a rivedere il sistema regolatorio nei confronti delle banche. Ha detto che è indispensabile un alleggerimento della regolamentazione finanziaria e che le regole sono abbastanza severe e che appunto bisognerà in particolare rivedere la Volcker Rule, la famosa regola voluta nel nome dell'ex governatore della Fed, che vieta il trading proprietario delle banche, che è uno dei punti più critici in assoluto nel tema di natura regolatoria, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Sicuramente Powell porta a casa comunque dei risultati positivi delle operazioni condotte in questi ultimi tempi dalla Casa Bianca, in particolare la riforma fiscale, perché è proprio di ieri l'analisi che evidenzia come il flusso di denaro, di capitali verso gli Stati Uniti sia in questo momento al massimo, perché per 10 giorni consecutivi l'afflusso dei capitali è stato nettamente superiore rispetto al deflusso, e quindi in un evidente successo della riforma fiscale, e che sta anche consolidando la ripresa del dollaro.
Allora, dobbiamo tornare velocemente ad Istanbul, perché c'è questa questione che riguarda Erdogan, accusato dalle opposizioni di aver portato un tesoro personale miliardario nei paradisi fiscali.
Sì, le opposizioni che non fanno altro che riprendere sostanzialmente quanto è emerso dalla famosa inchiesta sui Paradise Paper. In particolare si tratta quello che riguarda le carte maltesi, e cioè certificati societari che dimostrano come alcuni membri della famiglia Erdogan hanno trasferito tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 15 milioni di dollari sui conti di una società chiamata Bellway Limited, basata sull'isola di Man, uno dei tanti paradisi fiscali che fanno capo alla di Man,
Ma anche poi la cazziano come per Deutsche Bank.
Sì, sull'isola di Man, paradiso fiscale che fa capo alla Gran Bretagna. I parenti più noti di Erdogan coinvolti nel trasferimento sono il fratello Mustafa, il figlio maggiore Ahmet Burak e il genero Zia Ilgen. Questi appunto sarebbero i protagonisti del trasferimento di denaro. In realtà esistono almeno altre due società basate in paradisi fiscali, una di queste a Malta, e il fatto che una di queste società sia proprio a Malta suscita ulteriori interrogativi sull'assassinio della giornalista che stava indagando proprio sui misteri economici legati alle banche maltesi.
9:24 minuti, mannaggia, dobbiamo già chiudere, però io vorrei che perlomeno dedicassimo l'ultimo passaggio all'incognita derivati per le banche inglesi, con il governatore della Bank of England che evoca lo spettro di una nuova crisi finanziaria.
Sì, il governatore della Bank of England, Paul Tucker, che ha parlato esplicitamente del rischio di una nuova crisi finanziaria, in particolare relativa al fatto che i tassi a zero con una produttività in calo avrebbero gonfiato l'andamento dell'economia britannica, mentre per quanto riguarda la Brexit incombe un rischio da almeno 60 miliardi di dollari sulle banche britanniche relativamente alla possibilità che alcuni contratti derivati di protezione possano saltare per effetto appunto proprio dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e questo si sommerebbe agli oneri che la stessa Regno Unito dovrebbe sborsare per appunto risarcire gli accordi comunitari.
È finita anche questa puntata del Giorno delle Locuste, anche perché tra poco sulle Prealpi e sulle Alpi potrebbe cominciare a nevicare, e quindi adesso la carico in macchina e la porto per la prima volta a fare palle di neve. Una di quelle esperienze che ci raccontava non ha avuto da bambino, ma che oggi potrebbe essere realtà.
Ma sì.
Andiamo?
Andiamo.
Dai, ce li hai dopo sci?
No. In questo momento assolutamente no.
Vabbè, adesso ci attrezziamo, non si preoccupi, lo faremo, mi sembra davvero una giusta causa. Vi racconteremo com'è andata la prossima settimana in una nuova puntata del Giorno delle Locuste e soprattutto ci faremo un selfie insieme a un più gigante dei pupazzi di neve che l'umanità, faremo una specie di colosso di Rodi in neve.
Sì, non credo che sia fattibile in tempi brevi,
No, no, ma ci dedichiamo una settimana intera, dobbiamo compensare tutti quei pupazzi di neve che le hanno proibito da bambino. Facciamo 20 metri di altezza di pupazzo di neve, un capolavoro dell'ingegneria
Ghiacciata,
quella lì. Andiamo, arrivederci.
Arrivederci.